A luglio si svolgeranno a Parigi i giochi olimpici che quest'anno coincidono con una delle fasi più drammatiche della storia dell'umanità, attraversata da guerre che rischiano di mettere seriamente in pericolo la nostra stessa esistenza. Le Olimpiadi sono nate nell'antica Grecia come momento di coesione e di riappacificazione. Per tutta la durata dei giochi, infatti, venivano interrotte le guerre promulgando la cosiddetta tregua olimpica. Progressivamente i giochi persero di importanza e solo alla fine delle Londre il barone francese Pierre de Coubertin si fece promotore dei primi giochi olimpici dell'era moderna che si sarebbero svolti nelle Itenninetie, sia ad Atene, con il coinvolgimento del maggior numero di paesi. De Coubertin voleva in questo modo avvicinare le nazioni e permettere ai giovani di tutte le nazionalità di confrontarsi in una competizione sportiva, piuttosto che in guerra. Come avviene dal Nine Tenninetti Tuelci? Il Comitato Olimpico, in occasione dell'Olimpiade, ha chiesto ufficialmente alla comunità internazionale, con il supporto dell'ONU, di mettere in atto una sospensione di tutti i conflitti nel nome dello sport come fattore unificante per favorire la convivenza civile. Purtroppo dobbiamo constatare che lo spirito olimpico che avrebbe dovuto ispirare le azioni dei governi è stato spesso disatteso e anche per le prossime competizioni di Parigi e le previsioni sono poco rassicuranti. A causa delle guerre, molti giovani atleti non potranno partecipare o saranno costretti a competere senza la loro bandiera. Oltre naturalmente ai pericoli costituiti dalle crescenti minacce di possibili attentati terroristici. Speranza e fiducia. Di fronte a questi allarmi, le Nazioni Unite, in concomitanza con la giornata mondiale dello sport che si celebra oggi, 6 aprile, sollecitano con forza i governanti a promuovere la pace attraverso i valori dello sport. Lo sport ha il potere di allineare la nostra passione, la nostra energia e il nostro entusiasmo intorno a una causa collettiva, afferma il vice segretario generale delle Nazioni Unite Amina. Mohammed, ed è proprio allora che si può alimentare la speranza e riconquistare la fiducia, nell'interesse di tutta l'umanità, sfruttare l'enorme potere dello sport per contribuire a costruire un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Il potere dei valori dello sport. L'acquisizione di valori etici di base è indispensabile per contribuire a uscire dalla crisi che attanaglia la nostra società. Se la analizziamo nelle sue diverse manifestazioni, ci accorgiamo che il denominatore comune è la grave carenza di etica. La violenza e la guerra sono la negazione di ogni principio etico, sono il male assoluto, ma è grave anche la serie di emergenze planetarie che affliggono l'umanità, alle quali è necessario porre rimedio con urgenza. Emergenze che sono frutto di gravi disattenzioni nei confronti dei diritti e doveri fondamentali, di comportamenti sleali, ingannevoli, predatori, aggressivi e spesso violenti, quindi privi di ogni morale. Ed è proprio qui che dobbiamo essere consapevoli della grande importanza del ruolo socio-culturale, educativo e formativo delle attività sportive come palestra di vita e di corretta partecipazione sociale. Ma sotto questo aspetto anche il mondo dello sport deve farsi un profondo esame di coscienza, perché c'è ancora tanto da fare. La lotta al doping. In questi ultimi decenni si è detto che lo sport è malato, gli imbrogli, la violenza, fisica e verbale, lo sfruttamento, le discriminazioni, la commercializzazione eccessiva, la corruzione. Stanno minando le basi stesse della corretta pratica sportiva sia a livello agonistico che amatoriale. Ma il pericolo più grave e insidioso è quello del doping. Il ricorso all'assunzione di farmaci che possono aumentare le prestazioni psicofisiche o agonistiche in una competizione sportiva e al di là di ogni regola etica era già stato vietato dalla Convenzione europea di Strasburgo contro il doping del 7 novembre Nine Tenninetti, recepita in Italia con la legge Tenti Nine Novembre Nine Tenninetti, Five e Five Lungre de Tentito, che ribadisce come l'attività sportiva sia diretta alla promozione della salute individuale collettiva e debba essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi delle società civili. Occorre per riscontrare, in base alle ultime statistiche dell'Istituto Superiore di Sanità, che la percentuale di sportivi che fa regolarmente uso di sostanze vietate è in costante aumento. E dai dati contenuti nei report annuali pubblicati dalla World Anti-Doping Agency, ADA, risulta che l'Italia si colloca ai primi posti al mondo per consumo di sostanze dopanti. Il fatto di essere in cima alla classifica mondiale per maggior numero di positività al doping, comunque, si può leggere anche in chiave positiva, significa ciò che siamo un paese che controlla con efficacia, serietà e metodicità il fenomeno, che lo controlla più e meglio di ciò che avviene in altre nazioni, in un contesto socio-sportivo internazionale che purtroppo fa largo uso di sostanze dopanti. Il Comitato Olimpico Internazionale e la RADA hanno più volte attestato il particolare impegno dell'Italia nella lotta al doping, ora rafforzata dalla nascita della NADO Italia, Nazionale Antidoping Organization, quale organo indipendente dal CONI. La carta del Fair Play, già nel Nine Tenine Tito, i ministri europei responsabili dello sport dei paesi aderenti al Consiglio di Doha, consapevoli delle degenerazioni del sistema, per tentare di introdurre regole di condotta uguali per tutti, hanno adottato il codice europeo di etica sportiva nella carta del Fair Play, che valorizza i principi del gioco leale ritenendoli essenziali in ogni attività sportiva. Il codice è stato presentato con lo slogan: chi gioca lealmente è sempre vincitore, partendo dal principio fondamentale che le considerazioni etiche ispiratrici del Fair Play devono trovare applicazione in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo, a tutti i livelli di abilità e impegno, dallo sport ricreativo a quello agonistico. In Italia, il CONI ha introdotto un codice di comportamento sportivo la cui trasgressione comporta sanzioni disciplinari ed è attivo il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, presieduto da Ruggero Alcantarini, che fa parte del European Fair Play Movement. Questi importanti obiettivi dovrebbero essere coordinati a livello internazionale innanzitutto con quelli dei milioni di operatori di pace attivi nelle varie espressioni della società civile, del mondo produttivo e dei cittadini consumatori, e ancora con i giovani che, in tutti i continenti, si sono mobilitati per la salvaguardia del pianeta. Il riconoscimento delle regole del Fair Play diventerà allora un punto di riferimento per tutti gli operatori di pace, trattandosi di regole semplici e riconosciute universalmente. Fair Play significa molto di più che giocare nel rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il Fair Play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Il codice riconosce lo sport quale attività socio-culturale a carattere collettivo che arricchisce la società e aumenta l'amicizia tra le nazioni, a condizione di essere praticato lealmente. Fair Play for Play. Lo sport viene anche riconosciuto quale attività individuale che offre l'opportunità di conoscere se stessi, di esprimersi, di raggiungere obiettivi personali, acquisire capacità tecniche e dimostrare abilità, di interagire socialmente, divertirsi, favorire un buono stato di salute. Lo sport, nel rispetto delle regole del Fair Play, portatore di educazione civica interculturale, predispone alla cittadinanza attiva, consapevole e impegnata attivamente. Da Fair Play for Sport diventa allora Fair Play for Life, e siccome le sue semplici regole applicate nella vita di tutti i giorni favoriscono la civile convivenza, che è elemento fondamentale per la costruzione della pace interna agli stati internazionali, il Fair Play for Peace, nella logica conseguenza.